Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Mi è stato chiesto di dire che oggi due persone hanno dovuto lasciare il ritiro, però non per motivi gravi. Comincio subito a rispondere alle domande scritte perché ci sono parecchie. Per fortuna c'è anche domani, dopodomani. C'è una grande differenza fra le meditazioni guidate in cui riesco a fermare la mente e sentire il cuore, il respiro sottile, sento pace e allargamento interiore e le tante altre in cui non riesco nell'entrare o a scendere. Ecco, l'immagine è quella di non scendere. Provo frustrazione e stamattina qualche rabbia. Mi dà fastidio tutto, pure i canti. E 45 minuti sono un tempo lunghissimo. Domanda, che fare? Un'esperienza molto comune, specialmente magari per il primo ritiro, è che i primi due o tre giorni sono più difficili e può aumentare un senso di tensione. Tutto sembra che diventa faticosa, difficile, dolorosa. E quindi anche questa, che tutto può sembrare da dare fastidio. Però se si è tenace, si persevera, quello che capita spesso è d'improvvisamente, inaspettatamente, qualcosa cambia spontaneamente e poi c'è è come qualcosa dentro di sé si arrende e poi va tutto bene, le circostanze sono uguali come prima. Ma c'è una serenità, la mente è più silenziosa e tutto sembra abbastanza piacevole. Allora, avendo detto questo, se si comincia di aspettare, quando arriva questo momento, magari questo può impedire, questo volere. suggerisco di continuare. E come ho detto l'altro giorno, una grande parte della pratica è la sopportazione paziente. E poi se consideriamo questo, la situazione che abbiamo qui, un bellissimo posto, non dobbiamo fare niente, il tempo è bello, anche se un po' caldo per agosto, non è un caldo terribile, c'è spesso c'è un bellissimo brezzo. Gestito da persone gentili, compagnia buona, persone tranquilli, il cibo squisito. Allora, dov'è il problema? E Il fatto che la persona che scrive la domanda, quando c'è una meditazione guidata, ci sono momenti, ci sono dei consigli, delle indicazioni, e sembra che sperimenta un grado di tranquillità interiore, eccetera, di buoni risultati, una certa pace. Significa far vedere quello che è possibile, però non si può dipendere sempre di avere qualcuno come mettere il cucchiaino nella bocca. e quindi ci sono anche dei periodi silenziosi quando è presente l'opportunità per guidare la propria meditazione, perché sarebbe una forte limitazione se si può meditare solo se si ha un maestro, di qualcuno che può dare delle indicazioni. E l'idea è di diventare più autonomi, indipendenti, e quindi è una sfida. E però avendo quell'opportunità del tempo libero, delle meditazioni silenziose, è un'opportunità di sviluppare dentro di sé, di sviluppare le proprie risorse interiori. I canti non sono così terribili, eh? Magari possiamo pensare magari dei canti gregoriani, qualcosa più ispirativa. Ma penso che anche i canti gregoriani possono diventare un po' fastidiosi, no? se si canta tutti i giorni. E poi questi canti non sono, il motivo non è di dare ispirazione, ma sono più calmanti, e quindi sì, sono noiosi. La pace è noiosa, la calma è noiosa. E seduti di 45 minuti. Il senso del tempo è molto soggettivo, molto relativo. Se uno è in uno stato di euforia, 45 minuti sembra ben poco, sembra di volare in un attimo. Se si è torturato da un dolore acuto, può sembrare un'eternità. E poi abbiamo questa percezione del tempo. Possiamo concepire o percepire archi di tempo, un minuto, un'ora, un giorno, un anno, eccetera, eccetera. Però l'esperienza è sempre qui ed ora. Non possiamo sperimentare un periodo di tempo. E l'esperienza è sempre questo momento. Possiamo sperimentare solo un momento alla volta. La coscienza, la consapevolezza è sempre qui ed ora. Se adottiamo questa prospettiva, se riusciamo a sopportare questo momento, possiamo anche sopportare il momento successivo. Si rilassa, si accoglie quello che c'è, e con questo approccio, quando non si è preso dal volere qualcosa, fare una tecnica per cercare i risultati, o fare qualcosa per liberarsi da un fastidio, che è sempre condiziona il senso del tempo. è come ad esempio nella lingua comune, se aspettiamo di avere un'esperienza piacevole, penso, non vedo l'ora che suona la campana. Siamo già agitati nell'afferrare questo aspettare qualcosa, mentre nel qui ed ora ci rilassiamo. Quando parliamo di pazienza, non significa stringere i denti e aspettare che qualcosa cambia appena possibile. Ma invece è come rilassarsi e espandere il campo di attenzione e accogliere questo momento così com'è, avere una prospettiva più grande. E in questo modo, prendendo un momento alla volta, si può anche perdere il senso del tempo, è come un'esperienza senza tempo, c'è solo qui ed ora. E poi le cose cambiano secondo la loro natura e possiamo apprezzare le cose belle, le cose ordinarie e sopportare le esperienze non volute, difficili. E c'è anche questo, è un, come dicevo, tutte le circostanze sono buone, sono belle, è tutto un bel posto, è una situazione piuttosto ideale, magari con la nostra mente discriminante possiamo sempre trovare qualcosa che si potrebbe aggiustare, che non corrisponde esattamente alla propria preferenza. ma forse una grande parte è che sono tolti tutti i soliti distrazioni e quindi bisogna stare con la propria mente, le proprie abitudini mentali e contenuti della coscienza. E per uno che inizia può essere abbastanza una sfida questo. Però chi è responsabile? Noi, ciascuno è responsabile, e quell'esperienza è un risultato da come siamo vissuti. E anche se sperimentiamo noia, rabbia, tremare, rancore, sono risultati dal nostro passato e possiamo anche lavorare con questo. Possiamo permettere di venire alla piena luce della consapevolezza per poter, ammettendo pienamente, possono essere liberati. E quello che cambia è l'atteggiamento, che è sempre qui ed ora. Possiamo adottare un atteggiamento non giudicante, un atteggiamento gentile, un atteggiamento non esigente. E penso che è una cosa importante, perché altrimenti cosa bisogna fare? Cercare di continuare a distrarsi per il resto della vita, per evitare di vedere la propria mente Questa è una cosa triste, no? Di dover passare il tempo solo distraendosi, perché è considerato forse una punizione più forte di mettere qualcuno in isolamento, dove quello che è la punizione di stare con il proprio essere. Ma con una via spirituale di questo tipo coltiviamo i buoni fondamenti, come un impegno morale, un atteggiamento gentile, stabilire le buone intenzioni, coltivare la nostra aspirazione. E poi si può, con lo sviluppo di questa pratica, si può anche trovare un livello di agio e benessere, contentezza dentro di sé, che non dipende sulle circostanze esterne. Si può stare seduto, immobile, e applicandosi, usando quello che già abbiamo, trovare un gran senso di agio e di contentezza che è naturale. Però bisogna lavorare su questo, usare la sopportazione paziente e perseverare. E se si passa la vita solo distraendosi e poi nella vecchiaia diventa sempre più difficile, con maggiore debolezza si diventa meno attivo, e i sensi si indeboliscono. E se non si ha coltivato il cuore, può essere una grande sofferenza. E si vede questa differenza, specialmente nella vecchiaia, tra le persone che hanno praticato e quelle che invece no. Ho conosciuto persone che hanno raggiunto una grande età, anche se fisicamente sono diventati molto fragili, incapacitati. Comunque sono stati molto sereni, molto preparati per la morte. È una grande ispirazione vedere questo, persone anche laici. E quindi con questa pratica si può vivere più sereni nel qui ed ora, con le cose come sono, e di avere le risorse interiori e di essere più preparati per quando si invecchia, quando le cose diventano difficili, di affrontare le varie situazioni della vita e avvicinandosi alla morte. E quindi conviene perseverare e di non essere troppo scoraggiati, perché i risultati non sono quelli che aspettavamo. Se la postura è corretta e comunque sopraggiungono dolori alle articolazioni, è corretto l'atteggiamento mentale propenso all'accoglienza del dolore, aiutati dal pensiero che tutto è privo di natura inerente, impermanente, impersonale e da meta. E allora, dolore fisico fa parte dell'esperienza della vita, nonostante tutti gli sviluppi in tecnologia e medicina. E anche trovando una posizione più adatta, prima o poi è probabile che ci sarà qualche disagio fisico. E possiamo anche imparare molto da questo. Quindi possiamo investigare, prima che diventa un dolore insopportabile, possiamo investigare, notare che effetto ha un disagio fisico, e probabilmente vedremo che c'è già una certa resistenza, un voler spingere via, un non voler sapere. E quindi di andare leggermente contro questa tendenza e di guardare dentro, com'è veramente, di non rimanere solo con quella percezione iniziale, dolore non lo voglio. E guardando dentro possiamo anche chiederci dov'è veramente questo dolore. E se nelle articolazioni, dove ha un confine, si percepisce un confine, è qualcosa costante o cambia, magari viene in onde o pulsazioni, e dov'è veramente il dolore? È solida, ha una forma, un colore, e quindi di essere pronti a guardare dentro, e probabilmente cominciamo a vedere che non è così sostanziale come sembrava. E poi vediamo cosa succede quando invece di stringere il campo di attenzione, che può essere la tendenza quando c'è qualcosa che non piace, come il dolore, si tende a di ridurre il campo di attenzione. Oh, questo non mi piace, oh, orribile, questo è terribile, non lo sopporto. Come l'effetto è come di ingrandire, al punto che c'è solo questo dolore terribile, non lo sopporto. Ma se invece ci rilassiamo e apriamo il campo di attenzione, includiamo tutto questo che è più neutrale, il resto del corpo, lo spazio intorno, e non cercando di escludere il dolore, di poter includere come questo insieme di sensazioni, includendo questo campo grande, e forse vediamo che ci dà un'altra prospettiva, che rimane ancora come una sensazione spiacevole, ma è solo una piccola parte di un totale più grande, e perde un po' il suo potere e diventa sopportabile, non cattura tutta l'attenzione, e possiamo sopportare un momento alla volta, e possiamo cominciare a vedere che la vera sofferenza non è la sensazione fisica, ma la nostra reazione abitudinaria di non vedere qualcosa che c'è, o vedere qualcosa che non abbiamo. La resistenza, la paura, è qualcosa che creiamo sopra. E così può rivelare molto, solo questa sensazione che non vogliamo, di disagio fisico. E poi andando avanti, se diventa forte, che non riusciamo a rimanere rilassati, che cattura tutta l'attenzione, forse è il momento di cambiare posizione. Non cerchiamo di conquistare il dolore, che che l'ego che vuole vincere sul dolore, ma un atteggiamento gentile e umile. Adesso è il momento, invece di rischiare di farsi qualche danno, magari è meglio cambiare posizione. Perché in effetti questo usare pensieri è impermanente, non ha nessuna natura inerente. Metta. Può essere una strategia di non sentire, di cercare di evitare veramente, di ammettere il dolore. Così la mente è molto sofisticata, molti modi di non voler vedere direttamente. E poi se durante la vita si a qualche punto si ha un dolore molto forte, un dolore acuto, un dolore cronico, si avrà dei mezzi, si avrà una comprensione delle risorse di poter applicare, di gestire quell'esperienza. Durante la meditazione seduta e camminata è possibile usare la conoscenza del Dharma della mancanza di natura inerente di tutto ciò che percepiamo e vedere quindi anche chi sta meditando e l'attività di meditazione come privi di natura inerente, impermanenti, insoddisfacenti, impersonali, origine dipendenti. Sì. Eh sì, questa è l'idea di sviluppare una stabilità di presenza, consapevolezza, di poter poi vedere, osservare queste caratteristiche universali di ogni fenomeno. Non solo attaccarsi alle parole o imporre in qualche modo, ma di vedere direttamente come è tutto mutevole, impermanente, e insostanziale, insoddisfacente, che non ha nessuna realtà inerente e non ci appartiene veramente e non sei impersonale, non possiamo esercitare un controllo completo su niente di questo. E quindi anche il senso di un io che medita è solo una percezione che sorge e cessa. È tutto un flusso, un processo di cambiamento continuo. Ajahn Chah diceva la pratica deve essere come acqua ferma che scorre. Ha detto, ma allora siete familiari con acqua ferma, come nel stagno, nel lago. E poi c'è l'acqua che scorre nel ruscello, il torrente. Allora pratica come acqua ferma che scorre. Allora sembra un paradosso, come si può risolvere questo? A me ha un senso della... Cioè la consapevolezza può essere stabile, una disponibilità di aprirsi alle cose, una presenza, una consapevolezza stabile, ferma, ma non blocca l'esperienza continua a fluire e quindi possiamo osservare e testimoniare questo continuo cambiamento di condizioni. Durante la meditazione formale seduto, focalizzo l'attenzione sul respiro, aiutandomi con il mantra Buddha, ovvero Namo Amitabha. Fo. Quest'ultimo indicatomi dal monaco Shaolin. Quando sopraggiunge un suono, odore, impressione corporale, pensiero, ovvero la sensazione di essere un io, dotato di natura inerente, separato dal mondo, riporto dolcemente l'attenzione sul respiro, aiutato dal mantra. Questo riportare l'attenzione sul respiro con l'aiuto del mantra è un giusto sforzo. Diciamo che nella fase iniziale per sviluppare maggiore raccoglimento interiore e di usare una mantra può essere di aiuto come uno strumento, un mezzo abile. Però direi che non è utile continuare di usare sempre. Si può prendere una dipendenza, perché la direzione della meditazione è di andare verso le cose come sono, qui ed ora. L'esperienza di base, l'esperienza di avere un corpo e una coscienza, invece di produrre altre cose nella mente, come dicevo nei primi giorni. A volte se uno ha una mente molto attiva, iniziando può essere un aiuto a ripetere una frase in sintonia con il respiro, di evitare di dare troppo spazio ad altri pensieri, di inserirsi, portandosi in ogni direzione, e lontani da qui ed ora, e ripetendo la stessa frase, una mantra in sintonia con il respiro può aiutare a sostenere l'attenzione nel momento, e poi quando si riesce per un po' si può abbandonare le parole e avere un contatto più diretto con il respiro e la mente più silenziosa, libera. E mi ricordo di aver conosciuto tanti anni fa una signora in Svizzera che prima praticava una meditazione induista, aveva usato sempre una mantra, e poi era molto infastidita perché non riusciva a smettere questa mantra. Ogni volta si siedeva, cominciava automaticamente ripetersi queste parole, diventava un'irritazione, un fastidio che non la percepiva con un aiuto, però come un mezzo abile, uno strumento che può essere utile fino a un certo punto che non serve più. E poi usare il respiro, o come nelle meditazioni guidate quello che suggerisco, è un campo di attenzione esteso, un senso del corpo intero che include il respiro, di avere maggiore stabilità di attenzione. E poi quando c'è un certo grado di presenza, di consapevolezza, la mente è libera dalle distrazioni, si può anche mollare la presa un po' dall'oggetto principale. Può essere ancora utile mantenere come un lieve riferimento, ma allo stesso tempo una disponibilità di accogliere le cose come sono, come qualsiasi cosa che si manifesta nella coscienza si può osservare come oggetto dell'attenzione. E invece di ogni volta che sorge qualcosa, ritornare subito al respiro e l'opportunità di osservare quell'oggetto, di vedere se è permanente o impermanente. E quindi possiamo avere come lo sfondo il corpo, il respiro, per dare una base, per riposarsi e rimanere svegli nel momento, un'attenzione non divisa, e di poter poi testimoniare le cose come sono, il flusso del contenuto cosciente, rendere oggetto dell'attenzione, di vedere, verificare queste caratteristiche universali di impermanenza, insostanzialità e non sé. Mi ha molto colpito che nella pratica di metta si usi l'energia universale. Ci sono altre pratiche che ne fanno uso. Allora, è un modo di dire l'energia universale. Non vorrei creare una dottrina sull'energia universale. Ajahn Chandapalo crede nell'energia universale, se mi mettono nel centri di New Age. Sì, è un modo di dire, e volevo in qualche modo comunicare che non è qualcosa che bisogna creare, io devo cercare di creare questa meta. È come invece quando si rilassa, si permette il cuore di aprirsi e viene naturalmente come un'energia universale. Ma a volte magari quando si diventa molto calmo e si rimane consapevole, ci possono essere momenti quando tutto viene percepito come energia invece di cose, di questo e di quello, come energia o vibrazioni che non ha nessun confine, siamo tutti connessi in qualche modo, facciamo tutti parte di questa rete di energia universale. È solo un'altra percezione che nasce e cessa nella mente. La pratica di metta diventa più difficile quando la applichiamo a persone che ci hanno ferito. Il rischio è che rimanga una pratica formale. Può darci qualche consiglio? C'è un modo classico di praticare metta. È come prima pensare delle persone più care, no, ma prima ancora sviluppare metta dentro di sé, inviare metta a se stesso, e poi cominciare a praticare metta verso le persone più care, che naturalmente è più facile, e poi alle persone che non si conosce bene, le persone conoscenze, persone neutre, sviluppare queste. E poi alle persone odiate, ai nemici, che magari è più difficile. Personalmente non l'ho trovato molto utile questo modo, e per questo preferisco un senso meno personale, quindi un senso di espansione di spazio, ampliando sempre di più, perché se comincio a pensare di questa persona, quella persona, poi mi tendo a perdere in queste percezioni e questi ricordi e perdo il filo. Però siamo tutti diversi. Qualcuno invece, ho conosciuto una signora molto, che anche lei è un ottimo esempio di un praticante che alla fine della vita è morta l'anno scorso all'età di 95 anni. Era molto lucida, raggiante. Mi diceva che la mattina faceva una pratica di metà di un'ora. Avevo un elenco di 55 persone che mandava a metà, e io ero incluso in queste 55. È impressionante, bravo. Però io non io conosco troppe persone, e quindi io preferisco in questo senso generale, viene meno carico del sé. E questa persona, la percezione di questa persona, tendiamo a fissare io e lui, io e lei, e diventa troppo carico di questa percezione di individui autonomi, indipendenti, che è un'illusione. Allora, una persona che ci ha ferito, sì, è difficile avere meta, come nel senso di sentire, di poter amare, sentire qualcosa di positivo, però l'importanza, si può almeno non coltivare odio, si può almeno non nutrire avversione. Questo è possibile, questo è fattibile. Se si pensa di quella persona, ci può essere una reazione di avversione, possiamo accogliere questo, non giudichiamo neanche questo. Però sappiamo, c'è il discernimento, che non è utile coltivare avversione. E così, mantenendo questa prospettiva, che l'avversione poi cessa. Altrimenti possiamo coltivare odio e rancore, e stiamo rovinando la nostra dimora. Pensiamo di dimorare in un certo luogo, un posto, una casa fisica, ma forse è più vero che dimoriamo in uno stato mentale. E poi quello che ha fatto la persona era tempo fa, non possiamo dare la colpa adesso, e siamo responsabili per noi, se siamo qui e coltiviamo rancore e odio, e stiamo rovinando la nostra vita non ha nessun senso. E se vediamo poi la sofferenza nel serbare rancore, forse diventa più facile perdonare o lasciare andare. O se non riusciamo a perdonare, sopportiamo pazientemente anche questo. Non ci giudichiamo perché non riusciamo ancora a perdonare. Anche questo è un processo. Non è qualcosa che possiamo solo decidere di perdonare. Forse devo cercare di spiegare un po' le risposte, altrimenti dobbiamo prolungare da qualche giorno il ritiro. Riguardo alla morte, mi immagino spesso di ricevere una telefonata che mi dice che uno dei miei genitori è morto, e questo lo prendo come una sorta di preparazione. Ma penso anche spesso con paura che accada qualcosa a mia figlia, e so che la sua morte sarebbe un po' come la mia fine. Mi rendo anche conto di avere sempre più paura di incidenti e di perdere la vita così. Non sto bene? Posso fare qualcosa con la meditazione? Cos'è questa paura? La paura è un stato mentale, un'emozione naturale per esseri umani, è chiamata una di quelle primarie che anche piccoli bambini hanno paura. È anche funzione evolutiva di poter proteggersi, di evitare situazioni pericolose. E poi, diventando grandi, con una mente più complessa e la possibilità di immaginare, può anche andare molto oltre quella necessità di proteggersi, di essendo identificato come un individuo separato dal resto, e quindi è naturale, ma anche la paura di perdere i cari, perché è tutto possibile. Normalmente i nostri genitori muoiono prima di noi, quindi fa parte dell'esperienza della maggior parte delle persone, e prima o poi perdono i genitori. È possibile anche perdere i figli, può capitare, è più meno probabile, però può capitare. C'è un nostro anagarica, era un novizio diversi anni fa, un giovane di La Spezia, la sua sorella più giovane aveva 18 anni o 19 anni, è morta nell'arco di pochi giorni. Era una cosa, non so, prima di non c'era nessuna indicazione, e poi poco tempo dopo lui ha lasciato l'abito e voleva anche aiutare i genitori perché è rimasto l'unico figlio, e poi poco tempo fa è morto anche lui, in 34 anni. E quindi non c'è nessuna certezza. Forse è più probabile che non capita, che non si perde i figli prima di morire. E non serve molto a proliferare sopra. Però questa pratica nell'immediato ci aiuta di stare con quello che sentiamo, con quello che sperimentiamo. E questa è la preparazione. E quindi non c'è bisogno di stare qui e deliberatamente pensare della morte, dei cari, eccetera. E se viene spontaneamente, possiamo accogliere tutto quell'insieme, evitando di essere risucchiati dalla mente discorsiva, a divenire al cuore e a ricevere tutto questo insieme di sensazioni, percezioni, sentimenti. E la consapevolezza che è più grande di tutto, che può includere, che ci dà una prospettiva, ci permette di sentire pienamente, sperimentare pienamente, però allo stesso tempo di non essere completamente risucchiati, soffocati dalla sofferenza. E questo è un grande aiuto. E quando sei capita, siamo più in grado di accogliere, di gestire, di attraversare tutto questo in modo più sereno. Il lutto è normale. E per uno che pratica dovrebbe essere più preparata di stare con questa esperienza. E di poter sentire pienamente e di non essere in fretta di andare oltre. Ci vuole il suo tempo. A volte quando qualcuno è in lutto, magari le persone, gli amici che sono ben intenzionati, vogliono in qualche modo aiutare le persone di distrarsi. Vieni, andiamo a fare qualcosa piacevole, cercando di togliere le persone dal loro stato di lutto. Una persona mi ha raccontato questo, che aveva perso la madre, e c'erano veramente poche persone che potevano stare vicino e non sentire di dover fare qualcosa, dire dai, vieni, ci divertiamo. Voleva solo stare con questo dolore. E così anche questo passa. C'è una, anche se sto cercando di spiegare le risposte, c'è una storia che racconto abbastanza spesso. E quando vivevo in Svizzera, avevamo un monastero lì quasi 30 anni fa, e c'erano tanti profughi cambogiani, e c'era una signora cambogiana anziana che veniva ogni tanto al monastero, parlava un po' di francese, e poi è venuta una volta, era molto agitata, perché un suo amico raccontava che durante la notte venivano i suoi parenti morti, e erano molto disturbati, agitati, non erano sereni. E poi si rendeva conto che non aveva fatto i riti che nella tradizione buddista in Cambogia si faceva per i morti, i defunti, perché era tutto quel periodo quando hanno preso potere i Khmer Rossi. E non era possibile, una morte dopo l'altra, dalla fame soprattutto. E quindi mi aveva invitato a casa sua per fare questa cerimonia. Io non sapevo un granché di tutto questo, ma ci sono delle cose tradizionali che facciamo, e quindi sono andato aspettando a loro di dirmi cosa fare. Sì, conoscevo i canti che si fa, eccetera. E quindi c'è questa signora, due figli che aveva ancora, un maschio e una femmina, e una sposata, una svizzera. E prima loro avevano fatto una cerimonia di chiedere perdono alla madre in caso intenzionalmente o senza intenzione hanno causato qualche sofferenza. Quindi lei aveva perdonato e poi chiedeva perdono da parte loro. Quindi come lasciare indietro, di non serbare rancore. E poi avevano offerto a lei tante cose che si usano in una casa, lenzuola, pentole, piatti, eccetera. E poi dopo questo, tutti loro hanno fatto lo stesso a me, mi hanno offerto a me tutte queste cose per riportare al monastero. Poi c'era l'offerta del pranzo, e poi c'è una, avevo fatto dei canti che si fa in queste occasioni, dedicando i meriti, tutti i buoni risultati del rispetto per i precetti. Hanno rinnovato i 5 precetti, 3 rifugi, 5 precetti, tutti i buoni risultati di questo atto di generosità con le persone defunte. E poi alla fine mi ha dato un pezzo di carta con i nomi scritti, e mentre si brucia questo pezzo di carta poi si recita un verso 3 volte che cattura la vera essenza del messaggio del Buddha, e più o meno dice così: tutte le condizioni sono impermanenti, hanno la natura di sorgere e di cessare, e con la cessazione c'è pace. E quando mi ha dato questo pezzo di carta, ho visto così tanti, era un pezzo di carta A4, praticamente pieno di nomi. Aveva perso i genitori, i zii, le zie, i cugini, aveva perso 7 figli. E sono quasi scoppiato a piangere quando mi ha dato questo pezzo di carta. E poi non sembrava di soffrire così tanto. E comunque abbiamo fatto questa cerimonia, eccetera, e ho cercato di fare quello che potevo. E poi sono tornato al monastero e qualche settimana dopo è venuta a visitare. E poi era più serena, perché diceva che durante la notte venivano i suoi parenti, erano tranquilli. E poi pensava che io ero un bravissimo monaco di riuscire a sistemare questo. E mi ricordo anche quando c'era, 10 anni fa o di più, lo tsunami che aveva colpito una grande parte dell'Asia. Erano morti più di 200.000 persone, e c'erano dei ricercatori che sono andati ad intervistare i vari popoli, perché erano razze diverse con religioni diverse, e alla fine la conclusione che erano i buddisti che riuscivano a gestire tutto questo in modo più sereno, perché forse una cosa, perché non abbiamo un Dio creatore. Se la religione teistica pensano, com'è possibile che Dio permette questo? Cioè, si riconosce l'impermanenza, la natura è più forte di noi, E prima o poi, essendo nati, dobbiamo morire. E può capitare ad un'età avanzata, o può capitare in qualsiasi momento. Appena nato si può morire. È così. E quindi con questa comprensione e questa conoscenza del sé e di poter ammettere pienamente quello che si sente a livello emotivo e di avere un rifugio nella consapevolezza stessa non significa di non sentire niente, però la sofferenza è minima, mentre la grande parte della sofferenza è quella angoscia, disperazione, tutto quello che aggiungiamo sopra, la rabbia, l'odio, l'autocommiserazione. E quindi penso sicuramente che praticando in questo modo ci aiuta nel gestire, nel elaborare, nel attraversare in modo più sereno quello che può capitare in questa vita. Sono già le 9:30, quindi recitiamo il Metta Sutta. E oggi c'è un compleanno di un praticante italiano che conosco, conosciuto da tanti anni, Mario di Ascoli. Compie 101 anni. E lui è un ottimo esempio di un praticante che sta ricavando i buoni risultati. Cammina ancora, è lucidissimo, sereno, un ottimo esempio. E quindi io vorrei dare una dedica speciale a Mario oggi. E voi potete dedicare a chiunque volete. This is what should be done by one who is skilled in goodness and who knows the path of peace. Let them be able and upright, straightforward and gentle in speech, humble and not conceited, contented and easily satisfied, unburdened with duties, and frugal in their ways, peaceful and calm and wise and skillful, not proud and demanding in nature. Let them not do the slightest thing that the wise would later reprove, wishing in gladness and in safety. May all beings be at ease, whatever living beings there may be, whether they are weak or strong, or meeting none, the great or the mighty, medium, short or small, the seen and the unseen, those living near and far away, those born and to be born, may all beings be at ease. Let none deceive another, or despise any being in any state. Let not through anger or ill will wish harm upon another,
even as a mother protects with her life her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings, radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outwards and unbounded, free from hatred and ill will, whether standing or walking, seated or lying down, free from drowsiness, one should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding, by not holding to fixed views, the pure-hearted one, having clarity of vision, being free from all sense desires, is not born again into this world.
Sangha Namami.